Ciao a tutti, Gattilio, benvenuti in una nuova puntata di Radio Linux. Radio Linux, questo programma che vi parla del sistema operativo libero del pinguino, sistema operativo libero per eccellenza del mondo dei nostri computer, che vi dà la libertà di poter utilizzare free software e open source e soprattutto, insomma, di essere al passo coi tempi anche per quanto riguarda la privacy. Piccole notizie, ma molto buone, sono uscite durante la settimana. La prima notizia riguarda il mondo di una distribuzione che noi seguiamo parecchio, quella della Sparky Linux, e la seguiamo per tanti motivi. Prima di tutti perché è una distribuzione a 32 bit, 64 bit per il Raspberry, quindi diciamo che ha un'ampia base, tra l'altro ha delle basi solide perché deriva dal mondo della Debian, escono più versioni in rolling release e stable release. La notizia interessante è che se andate su sparklinux.org/download trovate una versione per il mondo del gioco, una versione game che è uscita proprio poco tempo fa, qualche giorno fa, e che ha una cospicua parte che riguarda il mondo del multimedia. Quindi ricordo a tutti che Sparky Linux, essendo una Debian, oltre a utilizzare il software appunto che viene utilizzato per la creazione della Debian, quindi pacchetti deb e così via, ha un software tutto suo che si chiama Aptus, che vi consente di installare magari software o anche per esempio Desktop Manager, Window Manager, insomma altro che troverete difficile appunto da installare così com'è nel mondo diciamo della Debian. Invece con Aptus, che è questo software creato da Paolo, tutto viene fatto semplicemente con un click del mouse. Ma ci sono state anche altre notizie che riguardano il mondo, per esempio di Firefox. Queste sono notizie molto interessanti. Ce n'è una in particolare che mi ha colpito. Questa settimana è uscita una estensione che si chiama NoteFox. NoteFox è un'estensione completamente open source che vi consente di commentare magari una pagina, un sito web che ritrovate, su cui volete riconnettervi, e queste note quindi non verranno perdute, ma verranno tenute con un apposito iconcina che diventerà verde quando il sito ha una nota che voi avete appunto scritto in precedenza. È un post che per esempio potete lasciare e che potete andare a vedere ovunque vi trovate se utilizzate Firefox. È un diciamo soft, una estensione interessante, molto molto funzionale, estensione che poi si affianca a una che è delle più interessanti novità introdotte dal mondo della nuova versione di Firefox, la numero 123. La notizia interessante è che hanno perfezionato la traduzione dei siti e delle pagine web che visitiamo in maniera precisa, in maniera diciamo senza nessun tipo di problema. Quindi adesso funziona veramente bene. Prima c'erano dei bug che sono stati appunto coperti. Sempre per quanto riguarda diciamo il browser Firefox, nella sua versione 123, inoltre c'è anche la possibilità di andare a vedere nelle note delle informazioni che sono maggiori rispetto appunto a quelle che avevamo in precedenza. Tutto il team di Firefox sta diciamo cercando di prendere una strada un po' diversa rispetto alla precedente andazzo. Altre diciamo, parti sono state tagliate fuori, Firefox ha avuto dei problemi anche di carattere economico. Speriamo che l'adozione di Firefox superi, insomma, il 3% fatidico, perché è molto importante anche per quanto riguarda la soglia, diciamo così, richiesta, per esempio negli Stati Uniti, per essere accettato come un Firefox, come un browser di utilizzo comune, perché altrimenti, se non si raggiunge la soglia, per esempio, del 2%, da quello che ne so io, si potrebbero avere dei problemi. Quindi consiglio a tutti, insomma, di andare a provare l'ultima versione di Firefox, la numero 123, perché troverete delle interessantissime novità.
Oh, parliamo di guerre commerciali e di colpi sotto la cintola perché Intel avrebbe accusato, almeno secondo Hardware Upgrade, che non ho idea da dove prenda queste notizie, che AMD sta usando nomi nuovi per i processori, ma sotto i processori nuovi ci sono vecchie architetture. E, se volete approfondire, se proprio vi interessa la nomenclatura, ripeto, Hardware Upgrade. E poi penso che ne abbiamo già accennato, però nel Regno Unito si continua a pensare al riconoscimento facciale per l'accesso ai siti porno, quindi non solo dovete farlo di notte, isolati, eccetera, eccetera, ma dovete pure metterci la faccia, così come si suol dire. Però per il momento se ne continua ancora a pensare a questa misura per l'applicazione dell'Online Safety Act. E staremo a vedere e ne vedremo delle belle, come si suol dire. Ricordo che mi pare un ministro inglese l'anno scorso si è dovuto dimettere perché guardava porno sul computer aziendale, chiamiamolo così. Oh, cambiamo governo e cambiamo disgrazie perché Ron Wyden, senatore statunitense, ha rivelato che le agenzie governative di tutto il mondo stanno richiedendo ad Apple e Google i record delle notifiche push inviate agli utenti. E l'obiettivo probabilmente è quello di risalire agli account e dispositivi e all'utente. E per chi volesse approfondire, ne parla Hardware Upgrade. Poi parliamo di disgrazie e basta, perché a quanto pare a dicembre è stato scoperto Crasuerat, un malware che si annida nei server Linux utilizzando rootkits embedded, qualsiasi cosa siano. E poi una notizia che farà felice Attilio, perché Calibre, il famoso celeberrimo applicazione per lettura e archiviazione di ebook, adesso addirittura oltre gli EPUB supporta le note customizzate, ma addirittura soprattutto gli audiolibri. E la notizia me la dà omgubuntu.co.uk, non la sapevo, però è un motivo in più per utilizzare Calibre, almeno come manager degli ebook.
Sapete bene che nel mondo della musica la parte, insomma, del mixer è determinante e nell'ambito del mondo del pinguino c'è un software molto interessante che è uscito un bel po' di tempo fa e che ha trovato, diciamo così, nei nostri giorni la perfezione, che si chiama Mix, che è liberamente scaricabile tra l'altro anche per altre piattaforme ed è Mix con 3X alla fine, è arrivata la sua versione 2.4. Ci sono state un sacco di cambiamenti, quindi anche novità positive per quanto riguarda questo tipo di software. Primo tra tutti hanno per esempio colorato le tracce su cui si sta lavorando. Poi c'è anche la possibilità di mantenere il pezzo che si sta utilizzando in riproduzione durante il caricamento di un'altra traccia. Quindi questo è molto molto interessante. E anche la possibilità di mettere degli effetti molto particolari, effetti che hanno a che fare con il rumore, con la distorsione e anche con l'effetto vinile, insomma, che viene introdotto attraverso l'utilizzo del software Mix. E poi ce ne sono tante altre di novità interessanti, prima fra tutti, per esempio, la possibilità di fare una mezza specie di copertina, insomma, per una produzione che noi vogliamo fare. Inoltre c'è la possibilità di utilizzare widget, come abbiamo detto prima, e anche waveform. Quindi tantissime novità da questo progetto che secondo me è di grande importanza per chi fa musica con il sistema operativo Linux, quindi con le varie distribuzioni. Ed è molto importante che questo tipo di pacchetto sia uscito non solo per le distribuzioni più importanti, ma soprattutto applicazioni Flatpak che potete scaricare da FlatHub. Questo perché tutte le distribuzioni, bene o male, del mondo di Linux riescono a utilizzare i pacchetti Flatpak, quindi tutto a disposizione dello stesso utente. Quindi, se siete delle persone che amano la musica, insomma, io un pensierino su Mix, andarlo a provare nella sua versione nuovissima 2.4, ce lo farei. Poi, altro elemento interessante è l'uscita di un altro software. Questa volta parliamo di diciamo archiviazione. Il software si chiama PZip e nella sua versione 9.7. Anche questo è un software open source ed ha il vantaggio rispetto a altri software di essere anche multipiattaforma. Quindi lo troverete per il mondo di Windows, per il mondo di Linux e anche per il mondo del Mac. E inoltre hanno cercato di lavorare sui back-end che loro appunto utilizzano e che sono tutti quanti aggiornati, tra cui appunto Bristol, PIA e ZSTD. Tra l'altro, anche se sono stati affrontati dei bug che erano presenti nelle versioni precedenti, e questi tipi di bug sono stati riportati in un changelog sul sito ufficiale. Quindi, magari se avete qualche dubbio sull'utilizzo di questo software di archiviazione, io andrei a vedere prima il sito ufficiale, ripeto, di PeaZip, scritto PeaZip, e quindi scaricare e provare questa versione, cioè la 9.7. Tra l'altro, oltre a essere presenti delle versioni ovviamente per i vari sistemi operativi, c'è anche una versione portatile che potete utilizzare, per esempio su una penna USB, quindi oppure anche sul distro sulla stessa USB. Quindi andate a vedere il sito di PeaZip e magari prendete altre informazioni che vi potrebbero interessare.
Oh, poi torniamo a parlare di sgrazie, perché quasi tutti i dispositivi Windows e Linux sono vulnerabili all'attacco firmware che si chiama Logfail. E Logfail, questo attacco affligge, anzi questa disgrazia piaga il booting UEFI sia su Linux che con Windows, e possono essere e i dispositivi possono essere bucati attraverso le immagini di boot, cioè il logo da mostrare al boot. Non ho idea di come un malintenzionato possa piazzarsi e cambiarvi l'immagine, il logo del boot, però sapevatelo, come diceva il buon Totò. Oh, poi vi segnalo un articolo del foglio.it che va un po' contro tutto quello che abbiamo più o meno detto sinora, e si intitola "Perché sull'intelligenza artificiale la legge del profitto conta più delle norme europee". Mi limito a leggervi l'occhiello: Google, Microsoft, ChatGPT e la storia di Sam Altman. Una lezione per capire che anche nel campo dell'intelligenza artificiale, più di un regolamento conta creare profitto e trasformare il capitalismo nel migliore sistema possibile di controllo dell'innovazione.
E adesso invece parliamo di due software nuovi che vengono messi in circolazione, uno sul mondo di Android e uno sul mondo dei PC. Per quanto riguarda il mondo di Android, parliamo di QuickDeck. Questo è un progetto completamente open source che è quindi accessibile da tutti, si può utilizzare su Android e vi consente praticamente di andare a diciamo, sopperire al Google Traduttore, quindi utilizzare un software open source. Funziona abbastanza bene e soprattutto funziona offline, quindi anche quando non siete connessi, e ha già dei dizionari appunto che vengono scaricati di default e quindi possono essere utilizzati. Le traduzioni appunto della lingua per la lingua italiana possono provenire da testi che sono scritti in inglese, francese, giapponese, greco, latino, lettone, olandese, polacco, russo, spagnolo, svedese, tedesco e anche ungherese. Ci sono appunto dei dizionari che vengono scaricati al momento dell'installazione di QuickDict e quindi potete utilizzare per tradurre questi testi. Con quali browser vanno bene? Dipende un po' diciamo dalla difficoltà, però in generale il tipo di software QuickDict è un po' indipendente rispetto al browser che viene utilizzato. Ci sono dei casi che la traduzione del relativo testo, per esempio, può essere effettuato solo rispetto a una parola, quindi bisognerà accontentarsi di questo. Per adesso ci sono delle funzioni che, per esempio, troviamo in Google Translate che ancora sono supportate appunto da QuickDict. Poi, un altro progetto interessante che è uscito durante la settimana è Lux. Qui invece si parla proprio di download di video che riguardano appunto il mondo di YouTube, di Vimeo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. È un software completamente open source. L'elemento interessante è che il download viene fatto quindi in maniera piena, in maniera semplice, perché una volta installato il relativo software, che ripeto si chiama Lux, che è un software che praticamente sarebbe un file zippato che bisogna scompattare e che bisogna porre all'inizio dell'indirizzo del video che voi intendete appunto scaricare. E questo tipo di software, tra l'altro, può essere utilizzato non solo per quanto riguarda i video, per esempio, ma anche per quanto riguarda le ISO del mondo Linux. Quindi vi dà sicuramente una garanzia, insomma, di download finale. Quindi tutto sommato è qualcosa da provare, è interessante. E poi ricordo che la base di Lux, cioè il software di Lux, lo trovate anche, anzi, su GitHub, quindi dovete per forza andare su GitHub. Per quanto riguarda la possibilità di scaricare i video, gli sviluppatori dicono che è necessario aver installato nella propria distribuzione Linux FFmpeg, perché altrimenti Lux, così come è creato, come software, non funziona.
Oh, sapete invece cosa differisce, almeno nei team di ricerca, tra il lavorare insieme e il lavorare da remoto, secondo Nature? Ebbene, ve lo dico io, perché traduco. Dimostriamo ulteriormente che in tutti i campi, in tutti i periodi, indipendentemente dalle dimensioni del team, i ricercatori in questi team, nei team che lavorano da remoto, costantemente hanno minori probabilità di fare scoperte eclatanti, svolte e quant'altro, sfondamenti e quant'altro, rispetto alle controparti che lavorano assieme. E per chi volesse approfondire, Nature Remote Collaboration Fuses Fewer Breakthrough Ideas. Ovviamente non è una critica, una demolizione del lavoro da remoto, anche perché poi viene detto che comunque il progresso è bello, lavorare a remoto comunque è utile, bla bla bla, però è stata notata questa, chiamiamola pecca. C'entra molto molto poco con il nostro campo, anzi questo probabilmente è più per la tua per l'altra tua trasmissione, però nel dubbio vi segnalo un articolo di Aggi.it che si intitola Musica alle stelle, i mercatini natalizi tedeschi rischiano una Stille Nacht. Occhiello, le tariffe delle licenze per trasmettere musica natalizia sono proibitive. I piccoli venditori della bancarella avvertono si rischia un Natale senza atmosfera. Quindi vedete che non siamo solo i soli in Italia a soffrire di queste cose. E poi vi segnalo che SteamOS, grazie al Steam Deck, raggiunge più o meno il 2% di navigatori su internet. E almeno questi sono i dati di novembre.
E adesso andiamo a vedere delle, diciamo, novità che riguardano uno, un mondo delle distribuzioni Linux e una invece è un software particolare che viene molto utilizzato. Sto parlando, partendo da quest'ultimo, da Darktable. Darktable esce nella sua versione 4.6.1 e questa è una versione interessantissima perché va a migliorare le funzionalità di lettura e modifica delle immagini RAW che potete appunto utilizzare. Quindi direi che queste funzionalità sono ancora di più state migliorate e quindi diciamo che almeno da quello che loro hanno scritto, perché io questo software non lo uso, le immagini vengono lette ed eseguite in modo asincrono, il che significa che le analisi delle directory lunghe possono essere interrotte selezionando un'altra posizione o deselezionando la modalità ricorsiva. La versione appunto la 4.6.1 copre diversi bug della versione precedente, quindi risolve insomma dei problemi che riguardano l'importazione di immagini. Quindi se diciamo, siete degli esperti del settore o vi piace a modificare, migliorare le immagini, ricordo il software che si chiama Darktable ed esce nella sua nuovissima versione. Poi, sempre parlando di Linux, c'è una novità che però approfondiremo nella prossima settimana perché questa non ho avuto il tempo, della distribuzione Antix. Antix, che trovate all'indirizzo antilinux.com, è celebre perché è una delle distribuzioni che viene utilizzata soprattutto per i vecchi computer. Loro riportano infatti, diciamo, nel sito la definizione di Very Old Computer, macchine che hanno alle spalle un bel po' più di tempo, si parla di 15-20 anni. Però Antix è anche possibile installarla nelle macchine a 64 bit, oltre ovviamente a quelle a 32 bit, ed ha una caratteristica, non è systemd. E cioè utilizza l'init con sysinit, sys5init, penso che si dica così, o runit, quindi due opzioni diverse. Antix esce in una versione full, dove ci sono tutti i quattro window manager, però qui sono window manager particolari, non sono quelli che troviamo nelle altre distribuzioni Linux. Cioè, qua abbiamo ASVM, Fluxbox, JVM e ERTBSLUF FWM. Non so se l'ho detto bene. Comunque, poi abbiamo una versione invece base che utilizza anche qui gli stessi quattro window manager, però non ha installato LibreOffice mentre prima c'era. Poi c'è Antix Core che è molto piccola, si parla di 520 MB e non c'è installato nessun tipo di desktop. E poi Antix Net che non ha nemmeno X e vi fa partire praticamente una installazione via rete. La prossima settimana sicuramente ci darò dentro, insomma, me ne scaricherò qualcuna e vi faccio sapere che ne penso. Fatto sta che Antix sicuramente è una delle distribuzioni che sono più importanti, soprattutto se volete recuperare dei vecchi computer, dei vecchi PC. Quindi tenete conto, l'indirizzo è antixlinux.com, andate su download e scegliete la versione che volete.
Abbiamo detto l'ultima volta dell'hackeraggio a ChatGPT, ossia di chiedere di ripetere all'infinito una stringa che poi faceva risultare fuori i dati su cui ChatGPT è stato allenato. Ebbene, a quanto pare, secondo OpenAI, usare questo trucchetto è una violazione dei termini d'uso. E a me per prima e non poco, però effettivamente c'è tutto perché, come dire, come il coltello tu lo usi per tagliare la carne, ma non per affettare un uomo di solito. E più o meno siamo là, però sì, è più facile violare un termine d'uso su ChatGPT che violare l'integrità di un uomo, però non lo so, ripeto, mi perplime e non poco la cosa. Oh, poi l'ultima volta abbiamo parlato di Thorium e non mi ricordo l'altro, ossia dei due browser che ha aggiunto il buon Pavro a Sparky Linux, che non sono altro che un Chromium e un Firefox agli steroidi. E mi è balzato agli occhi un articolo di itsfoss.com. E che si intitola Five Most Privacy Focused Web Browsers, ossia i 5 browser web più focalizzati, più concentrati sulla difesa della privacy. E scorro l'articolo e mi limito a leggervi il nome dei browser. Il primo è LibreWolf, il secondo è Brave, il terzo è Firefox, il quarto è Tor Browser e il quinto è Mulvad Browser. Io almeno per cellulare penso che Mulvad sia Mul, non lo posso assolutamente, non ci posso assolutamente mettere la mano sul fuoco. E l'ho trovato su F-Droid, sul market alternativo. Non sono sicuro ce l'abbia l'Apple, perdonate, il marketplace di Google. Però, ripeto, posso sbagliarmi, non ne sono affatto sicuro.
E che ne pensi?
L'ho usato un paio di volte, è un Firefox che funziona, però non, utilizzando da un lato Fennec, cioè su un cellulare Fennec e sull'altro Brave, sta lì ogni tanto quando lo apro, ma giusto come passatempo più che altro. Però devo dire che tutto cioè, funziona, non ho altro da dire. Oh, poi vi segnalo un articolo di zdnet.com perché se non lo sapevate, sapevatelo. A dicembre o novembre, non saprei, in Giappone si è tenuto l'Open Source Summit. Nemmeno a dirlo, questo articolo tratta dell'intervento di Linus Torvalds, che è ovviamente il fondatore di Linux, ma ho anche scoperto leggendo il catenaccio di questo articolo che è anche il creatore di Git. E, per chi fosse interessato, si parla di come il Rust debba entri nel Linux, ma nel kernel. Si parla della fatica del maintainer, del coordinatore, del manutentore del kernel Linux e del ruolo che nel futuro l'intelligenza artificiale potrà avere sia su Linux che nello sviluppo dell'open source. E poi vi segnalo, a proposito di intelligenza artificiale, che è nata AI Alliance. Il titolo ricorda molto vagamente qualcosa che è avvenuto con le compagnie aeree. E a quanto pare fanno parte di, chiamiamolo consorzio, una cinquantina di realtà, tra cui Meta, IBM, la NASA, il CERN di Ginevra e tante tante altre cose. Poi staremo a vedere cosa ne viene fuori. Oh, poi vi segnalo una cosa sfuggita a molti, che Dropbox potrebbe dare i vostri dati, comunque i vostri file, tutto quello che mettete sopra, a terzi per abilitare qualche funzione tecnica che non richiesta. L'opzione per impedire questo travaso di dati, file che sia, c'è. L'unica cosa, il permesso ad inviare è abilitato di default. Non mi pare sia una cosa che risponda molto alla normativa europea, però ahi noi c'è. Fate attenzione nel caso, fateci caso e soprattutto sappiate che una volta data l'abilitazione, cioè una volta annullata il permesso, una volta ritrattato il permesso, e Dropbox dice di comunque di tenere i dati per una trentina di giorni. E ovviamente il dubbio è che cosa succede, cioè come fare a controllare che poi questi dati effettivamente scompaiono. Per chi volesse, sì, se chi volesse approfondire, si intitola Ars Technica: Dropbox spooks users with new AI features that send data to OpenAI when used. E, ripeto, arstechnica.com, mi pare, tecnica con la CH, CHN, ecco. Vi do una notizia che dimostrerà che comunque i cellulari sono, cioè i computer sono ancora uguali ai cellulari, perché nel 2023 sono state trovate 10 nuove famiglie di Trojan bancari su Android che a quanto pare possono infettare ben oltre 900 app. Non ho idea di cosa si parli, cioè di come funzioni nello specifico, però mi fa piacere che comunque siamo alla pari con i computer, più o meno. Allora, me lo dà Hardware Upgrade, il quale dovrebbe prendere le mosse da un'analisi di zimperium.com.
E siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux, una settimana un po' avara di uscite e distribuzioni. Vi ricordo che noi andiamo in replica di lunedì mattina alle 10:30. Vi ricordo che siamo anche su Mastodon.1, da lì ci sono anche i link che riguardano il download della stessa puntata su archive.org e ovviamente anche su diciamo Radio Start, dove ci sono anche gli appositi RSS, e poi anche il nostro canale YouTube che utilizziamo per rendere ancora di più ascoltabile e quindi usufruibile la puntata di Radio Linux che abbiamo concluso nel giro di 2 o 3 giorni. Siamo presenti anche su Twitter e ovviamente sulla pagina Facebook di Radio Start. Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento la prossima settimana alle ore 12:30 per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!
Well, we know where we are.